Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata 25 del Sacred Podcast. Ho dovuto prendere la grafica perché sennò avremmo sbagliato anche questa settimana il numero della puntata.
Ok, 25, siamo qui per parlare di quello che ai tempi fu eletto come il miglior film del 2015. Faccio come Victor Laszlo. Stiamo parlando di un film del 2015 per la regia di George Miller ed è Mad Max Fury Road.
Comunque ritratto subito quel grazie al cazzo sulla questione miglior film del 2015, perché nel 2015 è uscito un capolavoro di Terrence Malick.
Birdman? È vero.
Mad of Cax fa cacca pubblicità.
Aspetta però, cose. Da noi quando è uscito?
Verifichiamo subito, la vedo male.
Perché chi le ho fatte? Più che altro, vabbè, perché insomma, perché Mad Max...
No, 2016, tranquillo.
È stata eletta a furor di popolo il miglior film di quell'anno, perché insomma l'hanno visto in più persone, fondamentalmente.
Esatto, è sempre quello il fattore.
Una distribuzione larga e tutti i napoletani che sono andati al Comic Con quell'anno si ricordano che c'era la V8 Interceptor su un palco davanti al Teatro della Mostra d'Oltremare che faceva un casino di pazzi.
Storia del rock. George Miller a Cannes ci abita, fu presidente di giuria, non ha mai vinto una sega, va sempre fuori concorso, ci ha portato gli ultimi due Mad Max, ci ha portato 3.000
anni
d'attesa,
d'attesa,
titolo che fu profetico per la distribuzione italiana, mannaccia la morte. Niente, Mad Max Fury Road. Mad Max
non
Fury
è uscito in sala da noi, tra parentesi.
Ma chi?
3.000 anni d'attesa.
No, Blu-ray purtroppo, della Eagle.
È stato uno, cioè praticamente uno degli ultimissimi baluardi del direct to video, che adesso si è trasferito direttamente sullo streaming, Netflix, Prime.
Sì, infatti
video.
La uscì a noleggio insieme all'home video, quindi capito. Vabbè, un'operazione molto brutta. Beh, il film non è niente di che, però. Che cazzo, un film con la fotografia di John Seal, di Gianni Sigillo, la voglio vedere al cinematografo, non sul televisore, per quanto grande, ultra accadioso e potente sia. Fury Road, che cos'è Fury Road? Fury Road è un sequel reboot mega cazzi di un universo preesistente costituito
un
all'epoca.
retcon.
Sì, una sorta di retcon. No, retcon cancelli tutti quelli usciti dopo il primo, sarebbe. Questo cancella proprio tutto in un certo senso. Conserva delle
No, non
robe,
cancella,
le scrive.
infatti.
No, cioè fa finta proprio che non esista il Gibson verse di prima, praticamente. Cioè, prende solo
Anche
le basi,
se
praticamente.
è il cattivo, perché Hugh Keysbyerne, pace all'anima sua, era il cattivo anche del primo film di Mad
Sì,
Max, che abbiamo
vabbè,
parlato
proprio un
come
altro
intercettore.
sì, vabbè, un altro personaggio proprio. È un cuozzo motociclista nel film
Una
precedente, nel
volta era
primo
un
film.
poliziotto, lo dice all'inizio del film, e in realtà Max Rockatansky è un poliziotto.
Max è un
È un pol
poliziotto, sì.
è un poliziotto
Certo,
anche
certo.
nei film
Sì,
vecchi,
va
quindi
bene. Allora, il primo è quello in cui si parla di polizia effettiva, perché nel secondo subentra la desertificazione, la distopia pura.
sì.
Nel primo loro più che poliziotti sono una sorta, in un mondo di anarchia, sono una sorta di polizia privata che girano in giacca come Marlon Brando nel Selvaggio e sconfiggono appunto questi pirati della strada nella più totale anarchia, ecco. Cioè,
È un
semplicemente un
mondo che
mondo
si
libero, è
avvia.
un mondo libero dalla legge e dalla burocrazia, ma è normalissimo da un punto di vista naturalistico, perché era un film fatto con $2,50 il
Tre
primo Mad
euro, sì,
Max.
esattamente.
Vabbè,
Però,
clamoroso.
però mi ricordo, cioè, rende molto bene questa atmosfera di avviarsi, cioè di essere sull'orlo della
Sì,
catastrofe. Il
sì.
secondo, invece, il guerriero della strada, è già dopo la catastrofe, però tu giustamente la catastrofe non la vedi. In realtà la vedi nell'introduzione di questo, di Fury Road, vedi tutte quelle notizie, cioè tutti quei, diciamo, tutti quegli
Ascolti
annunci
robe,
radiofonici, eh?
sì, ascolti robe, c'è l'immagine d'apertura bellissima in bianco e nero degli alberi scossi probabilmente da un terremoto, da un tifone. Tra l'altro Furiosa si apre con la stessa immagine, che è una scelta bellissima.
Il film comincia come un trailer, se ci fai, cioè in
Sì,
realtà
con i loghi
i
che
primi
compaiono
minuti li potresti,
rapidamente, sì.
i primi minuti li vedi, li puoi vendere tranquillamente come trailer, cioè come dire, c'hai già la campagna marketing fatta, solo che poi continua con quella, più che altro con quella ritmica là, riprende un'estetica proprio che se vogliamo possiamo ritrovare nei film impressionisti degli anni 20 francesi, quelli di Abel Gance con le inquadrature che durano in media 3 secondi.
Sì, no, è adrenalina pura, Fury Road, voglio dire.
Sì, il primo momento. Allora, ecco, la cosa che dico sempre quando parlo di Fury Road è che il primo momento di pausa dall'azione ce l'ha dopo mezz'ora di film, cioè
Minuto
praticamente
30
tutto il primo
contato.
atto. E nel mentre che cosa c'è però? Il setup, innanzitutto, presentazione di personaggi e situazioni, cioè Max che viene catturato, Max che praticamente diventa, dice che una volta era un poliziotto che perde subito il. Che, allora, Max che si mangia una specie di iguana con due teste,
Sì.
vabbè, che viene catturato, scopriamo insomma subito il contesto in cui è messo, cioè praticamente una cittadella, per l'appunto che non è ovviamente Via Nazionale delle Puglie, ma potrebbe diventare il futuro perché. La città. Eh sì, si chiama così, Abascià Cittadella, se no, se
Certo.
vuoi, Cittadella provincia di Padova, ma non
Incredibile.
ci sono mai stato, non credo che, insomma, mi eserciti una così forte attrazione, ma comunque,
Boh.
però la cittadella è vicino a Casoria, per cui possiamo, vabbè,
Boh.
quindi vicino a noi, perché, insomma, il Saga Podcast è registrato a Casoria, però quello che interessa è questo spazio della cittadella che è un po' come la. Esattamente. Avete presente la villa, il palazzo di Don Rodrigo, situato al di sopra, su un promontorio che dà sulla città, che simboleggia proprio la. Come dire, l'oppressione del signorotto sui paesani del non specificato paese dei Promessi Sposi. Ecco, prendete questa cosa e trasformatela in una montagnona, cioè in una cosa che sembra le
Beh,
montagne del cielo di Avatar, però per terra.
praticamente è il Monte Rushmore, l'edificio dentro il quale c'è il mini regno, il mini Eden di Mortangio.
Sì, è un palazzo montano, montuoso, che ha una cosa fondamentale, però, il controllo sull'acqua. Praticamente ha il controllo dell'unica fonte, praticamente dell'unica oasi di tutto questo deserto che è diventato. In teoria l'outback australiana, ma in realtà è il deserto della Namibia, ma comunque
Sì. Sì,
il discorso è sempre quello, apocalisse desertica.
no, poi c'è anche Apocalisse nel deserto, che è un film bellissimo di Werner Herzog, però no, vabbè, la
Esattamente.
roba è incredibile, incredibile. Poi è una cosa che Miller mette nel suo film perché semplicemente è una persona intelligente che studia e che si informa, e che nel suo reboot, risequel, ritutto di Mad Max, l'acqua sostituisce il petrolio, in che misura? Nella misura in cui l'acqua diventa il bene di commercio più importante di tutti. Il Mortangio è l'uomo più potente delle tre roccaforti, che sono Bullet Farm, Gastown e Cittadella, che vedremo meglio in Furiosa. Qua vengono solo citate e viste in campo lunghissimo. Lui ha anche l'orto, quindi può scambiare le patate, i cavoli, quel minimo di vegetazione che cresce, ce l'ha
Coltivare,
lui.
insomma.
Coltiva e acqua che pompa dal cuore della terra, fortissima questa immagine. E come dice ai suoi schiavi sudditi deformi, morti di fame e puzzolenti: non possiamo
Non
darvene, do
abituatevi.
non dovete avere solo un assaggio, perché se vi abituerete diventerete suoi schiavi. E quindi già qua c'è tutta la presentazione del villain incredibile. Però
Sì,
il primo atto, la
è
prima mezz'ora.
minimalista in questo senso il film, nel
Sì, no, più che
senso.
altro i veri indizi te li dà andando avanti, perché è un film di movimento in tutti i sensi, è una linea retta praticamente, una linea retta che arriva a un punto B e poi dal punto B si torna al punto A perché c'è il viaggio di ritorno un po' alla Tolkien, ecco. No, vabbè, è una roba dell'altro mondo, ma perché sì, il film si apre con uno dei pochi momenti di quiete del film, cioè Max sull'altura, no, che guarda la sconfinatezza del cazzo che gliene frega, e già là c'è una cosa molto forte che fa George Miller. A parte quello, è uno dei due momenti in 2 ore di film in cui Max, che dà il nome al film, è effettivamente protagonista dell'azione, con questo monologo che è il monologo dell'eroe praticamente. È praticamente un monologo alla Batman, per intenderci, da vendicatore, da anima sola, da anima tormentata. Un momento di vuoto in cui è fermo a non fare un cazzo, in sostanza, riflette sul suo ruolo al mondo, che è una cosa che tornerà molto bene in Dementus, in Furiosa, che è un personaggio bellissimo. E poi da lì in poi si parte subito con l'inseguimento. Ma in quella roba là del monologo iniziale c'è già una riflessione che fa Miller, perché il suo Interceptor, il primo Mad Max, si apre con un discorso durante una delle pause dei poliziotti nella tavola calda, in cui viene detto: il mondo non ha più bisogno di eroi, non vuole più eroi, eppure Max e gli altri poliziotti si ostinano a voler essere degli eroi per il mondo. È come se il Max di Tom Hardy, in quel poco che lo ascoltiamo parlare, in quel monologo iniziale, di fatto stia continuando, nonostante il mondo che conosce sia finito e che non esistano più speranze nelle Wasteland, cerchi comunque di autoconvincersi di poter essere l'eroe di cui il mondo ha bisogno. È già una roba molto forte quella.
Tra l'altro poi, se aggiungi a tutto questo, sempre tornando a Fury Road, il monologo iniziale, la voce profonda e durissima di Tom Hardy, ma anche la voce profonda e durissima del suo doppiatore,
Sì,
la stessa, cioè, c'ha questa, appunto, diventa Madman, praticamente. capito, è un'assonanza con Batman per chi non l'avesse capito. Che però in realtà ogni cosa, ecco, dal punto di vista narrativo è tutto molto lineare, cioè letteralmente, perché è una, come hai detto tu, è una strada dritta anche quella che percorrono i nostri personaggi, nel senso che la storia, cioè, intorno a cosa ruota la trama di Mad Max Fury Road? C'è Max che viene catturato e usato come sacca di sangue per delle trasfusioni per i figli, i malati
I figli della
di
guerra.
Immortan Joe. I figli della guerra, che sono praticamente della carne, sono carne da macello che è destinata comunque a morire di cause naturali, in realtà, cioè
Sono tutti
di
tumorati.
gente che nasce esatto con tumori, e ci sono poche persone effettivamente sane e che hanno bisogno di continue trasfusioni, e quindi giustamente prendono Max come prigioniero di guerra e lo utilizzano come sacca di sangue
Perché è
perché è un
donatore
donatore
universale, eh.
universale. Ma siccome è sano, perché non usi lui come soldato? Ma comunque, vabbè, fai come gli antichi romani, cioè non fai la schiavitù, fai gli accordi. Ma comunque, a
E poi
parte
se ci pensi, gli
questo.
unici sani sono quelli che vengono dal mondo che c'era un tempo, perché Furiosa e le donne vengono dalla terra verde delle madri, o comunque
Sì,
hanno
in
quella radice
realtà,
là.
cioè, infatti, c'è proprio la contrapposizione con il figlio più sano di Immortan Joe, che è il Shaddone, non mi ricordo come si chiama, però è pelato,
Rictus.
però è stupido come un levriero.
Rictus erectus, che non è neanche sano, perché a parte che è un babbuino, ma poi deve vivere con l'ossigeno, non respira.
Però ha molto più colorito almeno rispetto agli altri, nel
Sì.
senso non ha tumori, questa, diciamo, ha il male minore. Ma a
Sì, no,
parte questo, che cosa
l'altro è il nanetto sulla culla. E poi in Furiosa si vede anche un altro figlio. Che sembra.
succede però? Eh
Che
sì.
succede? Qual è tutto il plot? Il plot. Allora, ragazzi,
Devono andare a sì, no, c'è
immaginate.
Furiosa che tradisce Immortan Joe,
Dai, immaginate
praticamente.
Barba Blu nel deserto con le macchine che corrono. Che stai.
Ed è
Cioè.
barba bianca in questo
È
caso.
Barba Bianca, che un po' la barba non ce l'ha perché non ha la bocca, però insomma ci siamo capiti. Sì, il generalissimo dittatorissimo Immortan Joe, l'uomo che mi ha traumatizzato 10 anni fa da ragazzino con la sua possenza e il suo rancido aspetto, istiga il suo popolo formato dai figli della guerra, i suoi figli deformi, i figli della guerra appunto sono tutti tumorati, e il possesso per Immortan Joe che cos'è? Le coltivazioni sì,
L'acquacola.
l'acqua sì, e poi cos'ha? Ha delle vacche, letteralmente donne usate soltanto per tirare il latte, le sue vacche, e in una cassaforte, in un vault blindato, ha le donne, assistite da delle balie che sono anziane. Ci sono delle donne candide, purissime, vestite sempre di bianco, con seta addosso.
Pose.
E sono le sue spose, le sue mogli, appartengono a lui perché vengono con. Cioè, praticamente il Immortan Joe ha due economie incentrate sulla carne: ha i seni, che sono appunto le mucche umane, e le vagine, che sono le riproduttrici, così vengono chiamate. Tant'è che all'inizio, qua c'è una bella scrittura di George Miller. All'inizio, quando Nax chiede cosa è successo, gli viene detto: hanno rubato some stuff della roba Immortan Joe. What stuff? His breeders, le sue riproduttrici. Quindi c'è un'oggettificazione chiara, senza essere sottintesa, sparata in faccia. E anche questo fatto che lui le tenga rinchiuse in un vault come dei lingotti d'oro è proprio un'oggettificazione fatta e finita. E tutte loro poi hanno queste cinture di castità che hanno un design bellissimo, come tutto il design di tutti i film di Mad Max. L'oggettistica dei film di Miller è sempre spettacolare. E quindi c'è la grande
Chitarra
fuga,
che sputa fuoco.
la chitarra che sputa fuoco, che
E
pesava 60 kg, era una roba fuori dalla
suonava per
galassia.
davvero, sputava fuoco per
Sputava fuoco,
davvero.
no, era una roba
Ha
senza
ucciso
senso.
qualcuno per davvero? No, questo no, questo non è
Questo non
vero.
lo sappiamo. Sì, perché praticamente George Miller, che è un pazzo amante del cinema di genere, con tanto cuore, tante idee e pochi soldi, fa un film che ovviamente è un western alla Leone, perché vabbè, la sua dichiarazione d'amore è sempre stata quella, senza neanche nascondersi troppo, il western di Leone. Prende
Infatti è
quello.
un John Ford sotto steroidi, praticamente. Cioè,
Praticamente sì.
praticamente 100 anni fa John Ford metteva le cineprese per dare il dinamismo, metteva le cineprese sui treni. Lui lo fa con delle macchine velocissime,
Le
e
macchine
velocizzando
velocissime.
le riprese, naturalmente. Cioè, nel senso che ha questo montaggio che si vede ma non dà fastidio. Non so come spiegarlo.
Sì, no, che è
Cioè.
invadente perché si stacca sempre, però è comunque tutto molto fluido, tutto raccordato di Cristo soprattutto, cioè i
Ah
pezzi
sì,
si attaccano tra loro e
assolutamente.
incastro benissimo.
Poi mi ricordo che quando uscì il film lo si tacciava di essere, di avere, cioè no, lo si tacciava e si diceva che avesse pochi dialoghi, ma considerando che il film dura 1 ora, 2 ore, 1 ora e 53 se togli i titoli di coda, non ha dialoghi inutili, che è diverso. Certe volte, cioè Miller, quello che capisce è che certe cose, cioè, il film è molto minimale. Anche sia nella trama sia proprio nella caratterizzazione dei personaggi, perché Ci sono i primi momenti tra Mad Max e Furiosa in cui si parlano cioè, proprio una parola alla volta.
Sì,
Non
a
so se c'è acqua,
monosillabi, sì. Water, no, her,
pistola.
not you, her. Tutto così, cioè, è incredibile.
Sì, non tu, lei, acqua, pistola, spara.
No,
E
ma
poi
infatti
soprattutto.
la sottrazione qua è una forza assurda perché in
Sì,
Fury Road
mamma
la
mia.
complessità, a parte, cioè, partiamo da un presupposto, Fury Road ha poco dialogo, eppure è uno dei film blockbuster più completi degli ultimi 40 o 50
Però
anni.
sono ben distribuiti. Io non ho mai avuto l'impressione che il film fosse senza dialoghi,
Ma sì.
sia guardandolo la prima volta, sia guardandolo adesso per fare la
Sì,
puntata.
ma perché è un film talmente tanto affascinante, quasi in maniera perversa, per tutta l'ambiguità che ti mette in scena, che anche quelle battute rifilate tra i denti ai personaggi durante gli inseguimenti, te gli dai gli attribuisci un peso veramente spropositato, perché tutto assume valore in un mondo così affascinante, così curioso, così sbagliato geneticamente parlando. Cioè, ogni dialogo ha il peso praticamente di una sequenza intera, in un certo senso. Cioè, anche banalmente la ritualità dei suicidi dei kamikaze, i kamikrisi, anzi, così si chiamano, i figli della
Ammiratemi,
guerra.
sì.
Ammiratemi, andrò
Quando
direttamente sulle
verso il
strade del
Valhalla
Valhalla. Dai.
procede a spararsi un estintore in faccia.
Witness! Mediocre, mediocre, poi si dicono alla fine del suicidio. Vabbè, poi là ci sarebbe anche un discorso molto interessante, nel senso
Anche
che
là, però,
l'impianto.
cioè, c'è del minimalismo nei
Sì,
dialoghi, cioè si fa tutto
certo.
con una parola.
Ma per poi
Mediocre, fai schifo.
vedrai Furiosa che è molto dialogato perché è un film ipernarrativo, però anche lì è essenziale nelle informazioni che dosa, nel quando decide di dartele, quando decide di farti aspettare, per quanto tempo. Cioè, Miller è un maronno di dialoghista, quello è il suo punto di forza allucinante. È proprio capace a tenerti arrapato per tutta la durata di 2 ore qua, 2 ore e mezza in Furiosa, per cercare di tenerti inchiodato alla curiosità della vastità di quel mondo, di quella società nuova. E ti dà sempre informazioni fino all'ultimo. Ci sono tante cose che anche alla fine di Furiosa ti rimangono appese. Perché là c'è la bravura. Non ti sentirai mai totalmente a padrone della Wasteland, che è terra di nessuno. E anche tu sei nessuno per il
Ma anche
regista.
padrone dei personaggi, perché se, cioè, perché guardando Fury Road emergono chiare le backstory dei personaggi, cioè diciamo sì, le backstory dei personaggi che, cioè, dove per esempio c'è tutta, diciamo, tutta l'umanità di Furiosa sul fatto di voler tornare al luogo verde, il fatto che ogni personaggio c'ha il suo vissuto e che viene tra l'altro posto senza, cioè in maniera non troppo sbandierata, cioè nel senso il vissuto di Max ce l'abbiamo vedendo la bambina che viene investita dalle
Esatto.
macchine. Oppure, per esempio, nelle parole di Furiosa ci sono i suoi ricordi del luogo verde, esattamente poi come quando vediamo quello che è diventato il luogo verde. Però in tutto questo eravamo ancora fermi al primo atto, dove nel primo
Già
atto in realtà già c'è
perché
tutto.
no, il
Già c'è
primo
tutto,
atto.
No, ci sono degli inseguimenti, cioè c'è un lunghissimo, in realtà tutto il film è un inseguimento, però la prima parte di questo inseguimento ci mostra un po', ci dà già da subito le dinamiche del contesto in cui prende forma la storia, cioè come dire, la storia ridotta all'osso che andremo a vedere per la successiva ora e mezza più o meno. Però c'è già tutto, ci sono le macchine fighe, ci sta la chitarra che spara fuoco, ci sta proprio un esercito che sembra. E ci sono un sacco di inquadrature emblematiche per certi versi, cioè che ti rimangono puntate in testa, come per esempio la chitarra che spara fuoco con dietro, cioè, praticamente lui in primo piano e tutto l'esercito di macchine dietro,
Ma
la
come ci
blindo ci
arriva?
sta.
Come ci arriva se ti ricordi? Perché ti fa prima un primo piano di profilo di
Sì.
Max, segue tutta la corda col sangue che fluisce verso Max, arriva su Max, poi va sul retro della macchina, segue la macchina, la supera, poi supera i tamburi dietro al carro musicale, supera pure i
Sì.
tamburi, si gira e là c'è il chitarrista con tutto l'esercito dietro,
Sì,
c'è un
cioè,
piano scena incredibile quella roba là.
tra l'altro poi con dei riferimenti, riguardandolo questa volta ho colto proprio diversi riferimenti anche a quelli, cioè per esempio la pratica di suonare uno strumento a percussione è una cosa che si, cioè, se vi ricordo, cioè, che credo risalga anche all'epoca, cioè, in epoche antiche, alle antiche battaglie di. Per esempio, per dirvi, mi viene in mente la scena di Troy quando c'è quello che suona il timpano e i rematori che ruota, che, e i rematori che remano a tempo, insomma.
Hai
Sono,
detto
poi magari non
inconsciamente
so se
una
sono.
cosa che viene detta anche in Furiosa, quindi bravo.
Non sono delle trovate sceniche. E poi, soprattutto in Immortan Joe. prendono forma, cioè beh, è come se convergo, come se convergessero tutti i propri cioè, è lo stereotipo del dittatore medio. Per esempio, a parte sì, cioè, il detenere il controllo del petrolio o di qualsiasi altra cosa che fosse, cioè, per esempio, il Morton Joe potrebbe essere che ne so, un Al-Sisi, cioè, che è il governatore dell'Egitto in questo momento, potrebbe essere che ne so, un oligarca russo che controlla il gas. Potrebbe essere un petroliere, che se non mi sbaglio ha diretto Paul Thomas Anderson, se non mi sbaglio. Potrebbe essere diciamo, una qualsiasi persona che riesce a tenere sotto scacco, magari, vabbè, in questo caso non ci sono i paesi più ricchi, che però, cioè, che gli danno soldi, ma semplicemente, ecco, se potesse dire una cosa in Morton Joe, ma non gliel'hanno fatta dire, io sono un autarchico, che se non mi sbaglio l'hanno diretto Nanni Moretti, se non mi sbaglio. Però in realtà è praticamente è un capo che nazionalizza i propri possedimenti, li gestisce, cioè, e li dà col cucchiaino, così li distribuisce col cucchiaino in giro, solo che non ci sono degli equilibri internazionali in questo film. Però comunque si comporta da dittatore isolazionista, potrebbe essere tranquillamente anche un Kim Jong-un,
No, è
per
chiaro
esempio.
che c'è tutto quello, però in che anno
Con
esce? In
anche
che anno esce Mad
sì,
Max Fury Road?
2015,
Un anno dopo, che
che è
campagna
l'anno
elettorale c'è?
quella di Trumpo. Di Dalton Trump.
E ti ritrovi il signor Dalton Trump che fa esattamente quello che fa Morton Joe nel film che esce un anno e mezzo prima del suo insediamento, cioè rilegittima l'odio come virtù in una comunità. E Miller è profetico in quello.
Sì, no, più che altro io lo vedo proprio come un dittatore militare
No,
che
è chiaro che a
poteva fare
quello, però.
una specie di Bokassa, sai, un dittatore africano, tipo, cioè
Sì,
uno di quelli
però.
che praticamente fa il bello e il cattivo tempo come dire, con il suo popolo, perché lui è ricco e si tiene i suoi oligarchi, che però in realtà non esita a tradire appena può, cioè perché in questo è emblematico, per esempio, il momento in cui, spoiler, ammazza l'amministratore, cioè diciamo quello vestito elegante, il
Il
pelato,
mangiauomini.
quello. Ecco, il mangiauomini, che è un suo, credo sia il contabile, lo chiama. Ecco, è il suo contabile, però nel momento in cui deve sparare Max, se non mi sbaglio, che sta nella stessa macchina del mangiauomini, non si fa problemi a sparare il mangiauomini, ad ammazzarlo. Cioè, quindi praticamente è esattamente come tutti quei, nel raccontare le storie dei vari dittatori che si sono succeduti, arriva il momento in cui mettono i propri fedelissimi, cioè arriva il momento in cui, messi alle strette, mettono i propri fedelissimi al muro e li sparano, cioè fanno ammazzare, diciamo, tutte le persone tutti i loro primi sostenitori, che è un po' anche il principio dei fallimenti delle dittature, insomma, quando poi arrivano gli altri e fanno no. Il
Sì,
Morton Joe per me è questo.
sicuramente c'è tanto di quello, ma io ci vedo troppo il percorso di Trump come presidente, anche perché Morton Joe crea attorno a sé un culto che viene portato avanti da questi che vivono col sogno della morte valorosa, e quindi c'è anche un discorso, no, sulla morte come sogno lucido, che è bellissima figurativamente come cosa, a
Come se
livello,
fossero dei
ovviamente.
terroristi.
Sì,
Cioè, per
ovviamente, perché
questo
si fanno
sembrano
chiamare kamikaze, quindi voglio dire, è chiaro che il rimando è
i
quello,
kamikrisi. È
kamikaze.
una fusione fra i kamikaze, ovviamente, per ovvi motivi. Mette insieme quindi questo, la mitologia nordica, perché vado verso il Valhalla, e ovviamente, diciamo, la dottrina da organizzazione terroristica.
Sì, vabbè,
Che
poi
qui.
c'è anche ovviamente l'imperialismo di Morton Joe, che usa nomi di origine latina per i figli, Scrotus, Rictus Erectus e quant'altro, Furiosa, e quindi c'è anche un rimando,
Altro.
cioè, perché è un mondo del genere in cui, poi vedrai anche in Furiosa, se la storia è conservata da pochi, dai custodi della storia, che sono dei Wikipedia viventi, di conseguenza la storia diventa un insieme di nozioni che messe insieme creano un melting pot di culture, epoche storiche e fatti diversificati. Che è un discorso fortissimo che lui fa sull'informazione mediante Wikipedia, su come l'informazione e la cultura diventi alla fine una forma di nozionismo senza soluzione di continuità. E quindi è forte che in Fury Road sia tutto un mashup. Il Valhalla, e la Jihad, c'è il Kamikaze, c'è l'imperatore, cioè è fortissima come roba. C'è Trump, perché per me lui è Trump. Trump organizza, cioè, nel senso, capito lì è esattamente quello, cioè il culto del 45esimo presidente che si scaglia contro la libertà, contro la democrazia, contro l'istituzione. È lo stesso principio di cultismo, cioè ci vedo proprio un profetismo di Miller su quello che sarà i 4 anni di Trump.
Miller, che non è neanche americano, tra parentesi.
Non è neanche americano, ma fa un film sulla cultura americana, in un certo senso, al di là del petrolio, anche sul discorso meravigliosamente femminista su cui si regge tutto il film, che
Invece,
anticipa
di
il MeToo
parlare
di
però di
2 anni.
petrolio, pensa che gli americani hanno le loro scorte personali, ma lo continuano a comprare all'estero perché le scorte personali servono in caso di emergenza. Pensa alla stessa cosa che fa in Mortangio con l'acqua. Comunque, discorso femminista,
È
prego.
uno dei discorsi femministi più potenti e genuini della storia del blockbuster americano. Perché questo avviene prima del MeToo, prima che fare il femminismo diventasse una necessità produttiva. Prima del 2017 le cose si facevano per necessità espressiva, per necessità artistica. George Miller, che è artista, ma che è anche grande regista di mestiere, grande regista di genere, fa un film che è praticamente un insieme di tanti elementi, perché l'abbiamo detto prima, è un film minimalista, essenziale, soprattutto a livello di dialoghi. Ma la grandezza di Fury Road sta in una singola cosa, nei simboli. I simboli sono tutto nell'opera di George Miller. Nel senso, hai l'uomo muto, che è il primo paradosso in un mondo maschilista, Max, l'uomo muto, che porta avanti una rivolta di stampo femminista. Hai Furiosa. Furiosa non è una delle mogli, Furiosa non è
Mi chiedi
madre,
anche perché.
non viene messa in condizioni di essere... Lo vedrai in Furiosa perché. Non viene messa in condizioni di essere madre perché? Perché è un maschiaccio, perché è più vicina all'azione, all'atto pratico. Se le donne vengono viste o come seni o come vagine dai Mortangio, lei è vista come braccio. E qual è la parte del corpo che le manca? Il braccio. Quindi George Miller fa un discorso molto preciso. Lei è il braccio per i Mortangio. Che organizza la fuga? Il braccio che organizza la fuga. Loro, con questi abiti bianchi lunghi, per me sono le mogli di
Abiti da
Dracula.
sposa.
Sono le mogli di Dracula di Todd Browning. Queste figure che si vedono a stento nel capolavoro di Browning, con questi abiti lunghi da sposa, che sono prigioniere eterne. Sono prigioniere eterne di un maschio possessivo e poliamoroso, che in realtà è semplicemente uno stupratore, come lo è anche Dracula, perché Dracula di Browning è un violentatore, assolutamente quello di sottotesto.
Sono, no, beh, sono personaggi, per questo c'è un che ha un piglio come dire, da dittatore medio orientale, da sultano anche, cioè di quei monarchi assoluti che possiedono il loro harem di 700 mogli, che però in realtà adesso non è una cosa che è legata soltanto al capo di Stato, ma in realtà
Sì.
un qualsiasi sceicco,
O un
una qualsiasi
qualsiasi
persona che
pupo.
se lo può permettere si tiene più mogli assieme.
Grande pupo, un saluto. Vieni in puntata, facciamo una reaction. Non so.
Ma Pupo, onestamente, mi sembra veramente quello con la coscienza più a posto.
Sì, eh?
Cioè,
È
sì, no, ma pensa per esempio,
solo filo
vabbè.
putiniano o schiavo di Putin, però togli quello.
Oh beh, insomma, non è un oligarca. Secondo me è più pericoloso Nikita Mikhalkov, con tutto il bene che gli si può volere.
Grande Miguel Kof.
Sì, ma più che altro è, secondo me, questo discorso qua è solo un aspetto che però fa parte di un discorso molto più complesso che imbastisce Miller, nel senso che è come se fosse un film che parla di una dittatura che collassa, perché nel momento in cui, anche perché poi tu dici Furiosa è un personaggio che è un braccio, io per certi versi può essere anche un po' l'emblema, pur simboleggiare anche il modo in cui questo potere assoluto e questa mentalità, cioè diciamo questa ideologia che si porta dietro il potere assoluto incarnato in una persona, si può mangiare anche le categorie, come dire, le categorie quelle più sfavorite. Cioè, per dire, Furiosa può essere tranquillamente una sorella di Kim Jong-un, cioè quindi una persona capace, una persona che per certi versi il pinkwashing, non so se mi spiego, è il non cambiare assolutamente cioè quella che è la situazione attuale con le sue, diciamo, con le sue contraddizioni e soprattutto con le sue magari idee, diciamo, il non cambiare niente in maniera strutturale, ma semplicemente l'unica cosa che cambia è l'aspetto esteriore, che da maschio diventa femmina, ma sostanzialmente questo non comporta nessun tipo di cambiamento, appunto, de derivato dal personale. Siccome stiamo assistendo ad una storia anche che voglia essere utopica nella distopia, cioè nel senso raccontare diciamo, c'è questo slancio vitale, questo slancio ottimista di un personaggio del genere, cioè quindi il concept di base è cosa succederebbe se un personaggio così si rendesse effettivamente conto di non appartenere a questo tipo di mentalità, insomma.
Sì, no, pensa, c'è una storia di utopia perché il Green Place, la terra verde delle madri, delle many mothers, delle molte madri, è ovviamente un'utopia, è una fantasticheria più che un'utopia, cioè una cosa veramente frutto di immaginazione totale, un sogno infantile quasi,
Anche il finale.
che viene poi sopraffatta, al finale poi ci arriviamo che è incredibile, viene poi sopraffatta dal disincanto. Però c'è uno scambio se ci pensi, perché Furiosa, per quanto sia un personaggio glaciale, è un'artiglieria compressa a un individuo singolo, che al di là di tutta questa freddezza è comunque accecata da quella che è un'utopia, quindi quella della terra verde, del luogo delle madri. Al contrario, Max, che è un disincantato dal primo momento, è un dead man walking. E quindi c'è uno scambio, perché nel momento in cui lei realizza quello che era chiaro dall'inizio, cioè che questa terra non esistesse più, e c'è quell'urlo straziante di Furiosa che crolla in terra.
Inquadrature, bellissimo.
Mamma mia, sì, è bellissimo da dietro, profilo e Campolungo che è incredibile con la
La
duna di
Figueroa si
sfondo.
impossessa di John Seal.
Ma che roba incredibile quella cosa lì. E quindi c'è il
Molto
crollo di Furiosa
semplice.
e col crollo di Furiosa è Max che diventa l'idealista, perché la sua disillusione si trasforma in speranza. E c'è una frase, una delle poche frasi di Tomardi nel film, bellissima. E noi dobbiamo tornare indietro, perché lì dove state andando c'è soltanto sale. Tornando indietro, la cittadella è scoperta. Potremmo arrivare lì, potreste riconquistarla. Questo è quello che potrebbe essere una sorta di redenzione per noi. George Miller
Che è
in tre
quello che
frasi.
cerca Furiosa. Cioè,
Esattamente quello.
anche là, cosa cerchi? Redenzione.
È quello, ma
È tutto
qualsiasi.
molto chiaro.
E anche lì si torna al discorso dell'eroe che fa Miller già dal primo film. L'eroe vuole solo quello, la redenzione, ed è quello che fa scintillare Max alla fine. Perché appunto Max che ha. No, ha sempre quel.
Sbloccare la situazione. Max che
Sì,
sblocca la
sblocca
situazione.
la situazione perché vede nella questione della redenzione quello che è la sua ragione di vita, in quanto appunto cavaliere, eroe, eroe anarchico, eroe libero. Cioè la redenzione. La redenzione è significato vitale dietro qualsiasi eroe a fumetti. Cosa che Max incarna pienamente, ma non solo l'eroe a
Anche
fumetti,
ha ispirato.
ma anche di qualsiasi eroe di un western. Perché una cosa importante del confezionamento di John Seal e George Miller è che il film è girato a vari frame
Taglia
rate.
la cosa del pazzo, allora,
No,
cioè,
vabbè,
siamo
è
rimasti zappati.
girato a vari frame rate. Buona parte del film è tra 24 e il 21 fotogrammi per secondo. Più la situazione adrenalinica, più sottrae fotogrammi Miller. Tant'è che all'inizio, se lo vedete a casa e dite: ma che minchia sto guardando, è tutto scattoso. Raga, semplicemente le vostre TV sono settate sul 24 fps e l'inizio del film è a 25, se non dico cacate. E quindi semplicemente vi risulta un po' scattoso perché il film sta girando a 25 e la vostra TV a 24, quindi è brutto da vedere. Però non c'è alternativa perché purtroppo il master del Blu-ray del 4K non è stato adeguato, cioè andava fatta un master con un solo frame rate per l'home video, non è stato fatto, quindi è molto strano da vedere l'inizio del film, i primi 10 minuti, il prologo.
Qua ha degli effetti un po' da cinema muto.
Sì,
Faceva a 20 fotogrammi.
è
Comunque,
17 quello. Sì, è
no,
la
perché
stessa roba,
peccato
sembra velocizzato.
perché questa cosa del pazzo mi aveva fatto proprio pensare il momento in cui viene. Perché nel primo film, cioè in Interceptor, se ti ricordi, Max viene definito Mad sempre dallo stesso attore, tra l'altro, prima che scoppia. E
No,
quindi.
l'ho già vista stanotte, quindi non lo ricordo
Se ti
bene.
ricordi, era che
Mamma mia,
cazzo
che
il
roba.
momento in cui veniva chiamato Mad Max.
Mamma,
Max!
cioè, veramente, quello è un film tutto di epica, è incredibile.
Anche perché.
Ma poi letteralmente sembrano, su queste cazzo di macchine, sembrano un mix tra dei samurai, dei pistoleri, dei lancieri. È una cosa assurda, cioè ci mette in mezzo
Degli
tutta
uccidieri.
l'epica, ci mette tutta l'epica del combattimento e della guerra possibile e immaginabile in un singolo film. È senza senso Interceptor, ma il secondo è bellissimo, ma il primo c'ha quel fascino veramente del campare solo di idee e di immaginazione che è commovente.
E soprattutto,
Vedetevi i primi Mad Max, ragazzi, sono bellissimi.
no, ma diciamo, ecco, c'è una cosa fondamentale, io che, cioè, diciamo per tutti, che un elemento che accomuna tutti i Mad Max, cioè che sì, è la regia di George Miller, che padre che rimane comunque il padre dell'opera che non l'abbandona, una cosa rara, diciamo, nel cinema in generale, soprattutto poi quando passa così tanto tempo, perché da Oltre la sfera del tuono, che è uscito nell'85, a Fury Road passano 30 anni. E però a parte questo, anche nei film meno riusciti, come Oltre la sfera del tuono,
Quello è l'unico non riuscito, eh. Quello è l'unico non riuscito, gli altri sono incredibili.
e anche guardando il trailer di Furiosa, si nota una cosa fondamentale, che ormai Mad Max è una saga che ha 45 anni, perché è iniziata nel 79, però rimane sempre riconoscibile nonostante il tempo, nonostante siano uscite poi altri film d'azione anche belli, però rimane sempre fedele alla sua estetica, non ti sembra mai superata in un certo senso. Vabbè, poi arriverebbe il Mark Cousins di torno che ti direbbe: no, guarda, che però ha preso questo da quest'altro. Cioè,
Ma sai perché non invecchia? Perché Miller ha sempre fatto cose diverse in tutti e quattro film. Cioè, il
sì,
primo è
c'ha.
proprio a sé, il secondo introduce la questione della distopia, il terzo è una tamarrata. Poi c'è Fury Road che è un inseguimento che poi si trasforma in una corsa, perché quella è una cosa che dice John Seal nelle interviste che è giustissima. Prima è un inseguimento, poi diventa una corsa nel terzo atto. Poi Furiosa è un'altra cosa ancora, perché Furiosa è lore, esplorazione, narrativa, mostrarti l'altra faccia dei personaggi che in Fury Road non abbiamo visto. Miller, cioè, se questo franchise lui lo porta avanti da 45 anni senza stancarsi, è perché è un grande creativo, è perché ha sempre messo tutto in discussione. Non
E
è George
soprattutto.
Lucas che per inventarsi delle minchiate, essere fedeli alle sue lore immaginarie, fa la trilogia prequel che non esiste. Cioè, questo vuol dire saper prendersi cura del proprio figlio artistico.
E soprattutto è un modo, secondo me, che ha per restare sempre giovane, perché è come se adesso fosse arrivato ad un punto tale che riesce a fare solo quello, perché com'è 3.000 anni di attesa, tu che l'hai
È
visto?
brutto, è brutto.
Ecco, quello
Mamma mia.
appunto.
No,
Tu
c'ha
hai
delle belle
memoria
robe
dopo
di
attesa.
fotografia, ma le belle robe di fotografia sono scene che palesemente si era fatto per prepararsi a fare Furiosa, perché si rifacevano all'estetic di Mad Max.
Tu ti ricordi qualche altro film di George Miller che non sia Mad Max?
Piedi felici. Babe,
Giusto, film d'animazione.
Babe 2,
Babe,
L'olio di
beh, li ha diretti
Lorenzo.
tutti e due lui.
Sì, tutti e
Però, per
due.
esempio, magari ecco Babe e Happy Feet che possono aver avuto un successo più commerciale legato all'essere film per bambini. Tra l'altro, George Miller, ponte di comunicazione con Robert Rodriguez, anzi, il
Sì,
contrario, perché
sì,
Robert
sì, sì.
Rodriguez è più giovane. Gli altri film, diciamo, ad alto budget o comunque. Che non siano, che abbiano gli altri film, insomma, tipo Le streghe di Eastwick o il suo episodio di Ai confini della realtà, hanno, diciamo, ecco, già se magari anche gli ascoltatori non li hanno mai sentiti nominare, diciamo che un motivo ci sarà, nel senso che possono essere anche dei bei film, ma non sono stati venduti adeguatamente, non hanno avuto quel successo, quella presa sul pubblico che hanno invece avuto i Mad Max, cioè. Diciamo che noi non abbiamo una coscienza precisa del fenomeno, però a quanto pare Mad Max in Australia è. A parte che ha fatto i buchi in terra, e vabbè, si sa, cioè è il film che ha ricordato al mondo che l'Australia esiste cinematograficamente. Ci sono proprio i raduni, la gente si
Sì,
veste ci sono
è
i
un
cosplay, le
culto,
fiere.
ma ci sta.
Cioè, si è creato veramente un culto, anche perché poi Mel Gibson, prima di Mad Max, chi era?
Non era nessuno, appunto.
Era
No,
solo un
vabbè, ma sai
bell'uomo
qual è il discorso?
australiano.
È che allora, le streghe di Eastwick e L'olio di Lorenzo non li ho visti, purtroppo, però cioè, pare chiaro produttivamente qual è sempre stato l'andazzo di Miller. Cioè, ok, ha fatto un primo film che è stato un successo assurdo col quale si è apparato la vita per sempre, perché è uno di quei casi alla Paranormal Activity, cioè spendi 100, guadagni 100 milioni. E poi ha fatto
E
i
ti
sequel di Mad
distribuisce Aurelio De
Max,
Laurentiis in Italia, tra l'altro. Questa cosa George Miller non ce l'ha.
ha fatto i primi due sequel di Mad Max, ha fatto Twilight Zone, poi arrivano Le streghe di Eastwick e L'oro di Lorenzo, cioè, che sono chiaramente dei film che lui ha fatto perché li voleva fare. Cioè, li ha fatti sul successo, cioè campando sul successo dei film precedenti. E come capita sempre in questi casi, quando il regista di successo fa il film per sé e non per lo studio, quel film viene pubblicizzato zero e nulla, viene mandato allo scannatoio. Nightmare Alley, Guillermo del Toro, vince l'Oscar, ha libertà di fare il cazzo che gli pare, fa la Fiera delle Illusioni, dura quanto vuole lui, 2 ore e mezza, noir incredibile che a me fa cacà, vabbè. Io la fanno uscire insieme a Spider-Man e incassa 1 euro e una banana. Stessa
Anche
situazione, tant'è che George Miller fa Fury Road, incassa lo sfracello, lui vuole fare subito Furiosa e Wasteland. Bordelli legali con la Warner che non gli concede il diritto d'autore sul franchise, sull'IP, cosa tremenda. E mentre sta in causa, con i soldi di Fury Road riesce a fare un altro progetto iperpersonale che è 3.000 anni di attesa. Lascia sta la qualità del film. Non gliel'hanno fatto uscire. In America è uscito un anno dopo, in Europa è arrivato e non è arrivato. Quando non fai film per gli studio, i suoi progetti più personali glieli ammazzano, cioè non glieli mettono
Infatti,
neanche in condizioni di incassare.
questo può essere il compromesso di Miller, cioè il rimanere padre della sua opera più importante, sacrificando un po' tutto il resto, chissà.
Sì, però pensaci, non è troppo una sconfitta neanche in parte, perché ecco, perché Mad Max non invecchia? Perché George Miller non pensa tanto al fatto che devo fare il sequel dei miei film precedenti. George Miller pensa al fatto, ok, torno nelle Wasteland, torno nella mia distopia, torno nel mio mondo, nel mio immaginario, però lo devo arricchire con quello che mi porto dentro come pensatore, come filosofo, come sceneggiatore, come autore. E quindi Fury Road è una cosa completamente diversa perché il mondo di Max cresce come cresce George Miller in quei 30 anni in cui non esce nessun film di Mad Max. Così come passano 10 adesso per Furiosa, e Furiosa è tutt'altro. È
Con la speranza,
tutt'altro.
esatto, che non ne passino altrettanti per vedere The
Wasteland,
Wasteland.
no, Wasteland lo vediamo presto, ne stanno già parlando per fortuna. Che cazzo che ce lo fa subito subito, speriamo bene.
Anche perché, insomma, tenuta andando a poco.
Capì, facciamo il gran finalone, anche se Furiosa si chiude con Miller che riflette da solo sulla filosofia del suo mondo, ma vabbè, vedete Furiosa. Fury Road, allora, 100 anni fa diciamo una cosa, il primo atto. La cosa forte è che praticamente il primo atto di Fury Road è una sorta di secondo atto. Cioè il primo atto, il setup vero e proprio in cui si ferma e fa relazionare i personaggi affinché trovino un obiettivo, è a mezz'ora. Quando appunto c'è l'incontro, cioè quando Max e Nax svenuto trovano l'idrocisterna con appunto le spose Furiosa e le
Cioè,
cogliere
tra
alla
l'altro, la
sprovvista.
scena di quando lui trova le spose che stanno bevendo e si sta.
Mamma mia, che roba!
È un po' un prendere in giro il cinema d'azione, quello là strevezzo che si era portato per tutti gli anni 2000, fondamentalmente. Cioè, il cinema anche un po' alla Fast and Furious, alla Michael Bay, ci sta che c'hai tutte queste attrici fondamentalmente belle e che raramente brave, nel senso che stanno palesemente là perché sono delle modelle. Il loro personaggio rispecchia un po' anche quello che è il loro ruolo nel film. Non in Mad Max, diciamo, nei film a cui Mad Max fa il verso.
Sì,
Invece
no,
qua.
ma infatti non mi stupirei se lui tra una cosa e l'altra avesse anche pensato effettivamente di dire ok, faccio un film che è tutto un inseguimento, una corsa forsennata, perché voglio anche pigliare per il culo il modo in cui un franchise come Fast and Furious sta uccidendo l'action, che è un genere che amo e che ho già fatto.
E che ho inventato,
Hai
direbbe George Miller quando Pippo Baudo si impossessa di lui.
capito? Cioè, capito? Lui arriva e dice ok, bene, avete cazzeggiato con Fast and Furious per 500 anni, adesso arrivo io e ve lo faccio d'autore. E lo fa.
Sì, comunque aspetta un momento che
Le brigate.
telefonano.
Di fatto quello è il primo, cioè è l'unico vero setup del film, perché nel senso dopo mezz'ora lui ti fa incrociare i personaggi, fino a quel momento quella che vedi è la trama più di una strategia militare, in effetti, cioè la carica e l'inseguimento del carico di merci rubato. E dopo mezz'ora, quando appunto Max e Nax inizialmente salgono sulla cisterna, no, ma Nax non sale, Max sale sulla cisterna con le donne, è lì che effettivamente si delinea quello che è l'obiettivo del film, cioè la fuga verso la libertà, è lì che effettivamente c'è il setup, quindi anche lì la maestria del saper giocare col cinema, c'è il secondo atto che diventa il primo il secondo, poi diventa più classico perché c'è un primo mega inseguimento, un secondo mega inseguimento, altro setup, cioè scoprono che non esiste il Green Place e
E Max là diventa un personaggio e non un Indiana Jones della situazione.
Max
Che...
diventa un personaggio.
Perché fino a quel momento tu dici qualsiasi cosa poteva succedere, cioè sarebbe successa comunque anche senza Max, che rimane, diciamo, un testimone suo malgrado, perché comunque lo assistiamo, cioè assistiamo a lui che gli astemma mentre praticamente questi si scassano con le macchine in giro per l'Outback, per il deserto. E poi, appunto, nel momento in cui sblocca la situazione, cioè è incredibile come il protagonista in realtà si comporti come un personaggio secondario per un'ora e mezza di film e poi praticamente protagonista fino a quel punto, come dici anche tu, per un'ora e mezza di film la protagonista rimane furiosa anche quando non è in scena, cioè perché tutti quanti, perché dalla cittadella, da Casoria vogliono correre fino a Casavatore per andare a prendere Furiosa, cioè perché vogliono correre per andare a prendere Furiosa, quindi praticamente ti creano l'hype non intorno al personaggio principale che è Max, ma intorno al comprimario, perché in questo caso è proprio un comprimario o a un deuteragonista, se vogliamo usare i termini grossi. In quel caso, cioè, quindi rimani un attimo disorientato, dici ma il film non si chiamava Mad Max? Ah, ecco perché si chiama Mad Max, dici
Ma
poi quando
infatti, perché
torni.
là Miller fa una cosa intelligente, proprio nel reinventare tutto, Max, da quello che è nei film con Gibson, a un certo punto in Fury Road diventa un'ombra, cioè quella è. Max è un'ombra, è un
L'ombra di
morto,
se stesso.
è, sì, è un errante senza destino più a questo punto. Il suo destino è scappare con la sua Interceptor finché non verrà catturato e vai a ritaglie di fuga e controfuga. E poi fa un discorso fortissimo, a parte l'ho detto, l'uomo muto in quel mondo là è un paradosso, è sbagliato, è nemico, ok? E soprattutto George Miller nel 2015 ti dice, ok, Mad Max è un franchise, tutti amano il personaggio di Max da 40 anni. Io però che faccio? Penso che sia arrivato il momento per l'industria dell'intrattenimento cinematografico che i blockbuster diventino anche delle protagoniste femminili. E quindi Mad Max Fury Road in realtà è Furiosa Fury Road, come anche
Scusate.
poi in Furiosa praticamente il film è più di metà è di Chris Hemsworth che non di Furiosa, di Dementus. E quindi c'è un discorso di passaggio di testimone molto chiaro.
Oddio, il passaggio di testimone avviene in Fury Road,
Eh
però
sì.
spiana la strada a Furiosa, che è una Mad Max saga. No.
Sì, si chiama Mad Max Saga come sottotitolo.
Ecco, per
Furiosa due
l'appunto,
punti e
quindi
Mad
è
Max Saga.
una strana espansione del franchise,
Però
diciamo.
Max poi fa la cosa più forte di tutte in questo grande racconto femminista, cioè appunto davanti alla possibilità di scappare, appunto suggerisce di tornare alla cittadella. E qui c'è una grande lezione. L'emancipazione femminile non deve passare per la fuga e quindi per la costruzione di una società matriarcale, indipendente e lontana.
Come il movimento.
Ma per la riconquista delle terre sottratte. E quindi ritorna alla cittadella, l'acqua che viene sbloccata e fatta scorrere liberamente, fanno salire in cielo verso la roccaforte anche i morti di fame e di sete della popolazione, insomma, della cittadella. E quindi c'è, cioè, di fatto, il pacciani finale, in un certo
Se non altro
senso.
è un più che, ecco, più che un riprendersi le terre sottratte, l'ho interpretato più come un migliora quello che già sai, cioè quello che ha già delle, quello che già c'è. Perché
Però pensaci,
appunto.
nella lore di Fury Road, qual è l'unico possesso del popolo femminile, della società matriarcale? Il Green Place, che però viene distrutto,
Ed è
appunto,
distrutto in realtà,
ed è
quindi
distrutto
insomma,
perché non cresce più
forse anche
niente e
la
quindi
società
si
matriarcale
desertifica.
non è
E
riuscita.
quindi, insomma, l'unico possesso delle donne in questo universo è il luogo verde. L'unico luogo verde rimasto, che è cosa che verrà sottolineata in Furiosa, è appunto la cittadella. Perché
Quindi
appunto
quello
in
rimane.
cima alla montagna, no, al di là dell'acqua, in cima alla montagna, cioè la riunione sta a finire, in cima alla montagna ci sono le coltivazioni. Quindi
Sì.
è di fatto un riconquistare l'unica cosa che è mai appartenuta alle donne nel mondo post-apocalittico di Mad Max e George Miller, che è fortissima come cosa.
Un posto, donne fertili che riprendono un luogo
Luogo
fertile.
fertile, eh no, ma è anche quello, cioè le
Trasforma, sì,
portatrici
diciamo.
di fertilità che riconquistano la fertilità naturalistica anche. Non è nulla casuale in questa roba perché, cioè, Fury Road è un film che campa di simboli principalmente.
Sì, ma si parla di destino, pensa a Nax che insomma per certi versi va nel Valhalla quello vero, perché tanto il suo destino rimane quello, cioè proprio il suo destino di personaggio. Insomma, è un film
Sì,
che
perché c'è
dimentichiamo.
emancipazione ovunque, c'è l'emancipazione di un uomo solitario e sofferente che non ha motivi di vivere, c'è l'emancipazione di un forsennato religioso, di un estremista religioso, di un kamikaze che appunto scopre la menzogna di fatto e scopre di avere un valore al di là del sacrificio, che è una cosa
Scopre la natura umana del cooperativo.
che scopiazza anche Yamazaki in Godzilla Minus One, che era una bella intuizione quella dell'etica del kamikaze che non vuole morire, e l'emancipazione femminile, l'emancipazione della donna braccio, della donna forza, della donna azione che è furiosa, l'emancipazione delle donne caste pure, cioè caste no, pure, basta. E anche lì, cioè non è che al di là che come dici te, sì, lui piglia delle modelle perché c'è Zoe Kravitz tra le spose, quindi fa
No, ma
anche un...
le prende, però gli dà anche una personalità, questo voglio
Sì,
dire. Cioè,
no,
prende per il culo,
quello è chiaro.
prende in giro il cinema d'azione, quello là, tutto muscoli, testosterone, dandolo, come dire, cioè, trasformandolo poi in, cioè, facendo in realtà l'operazione più semplice, sempre perché siamo in un regime di semplicità, però che non riduce, cioè non è riduzionista. Semplicemente trasforma questi personaggi in, cioè, gli dà un ruolo, nel senso che poi il film non parla espressamente di loro, nel senso che non sono delle, cioè, noi non conosciamo, io non ti so distinguere chiaramente un personaggio, cioè una sposa dall'altra, però in realtà l'obiettivo fondamentale che, cioè, non è questo, l'obiettivo fondamentale c'è scritto sin dall'inizio, noi non siamo cose. Tra l'altro le scritte che sono come quelle di
Sono
Apocalypse Now, tra
bellissime, sì.
l'altro.
Non siamo cose che ha ucciso il mondo, cioè è proprio la controcultura che cresce all'interno del palazzo del potere, anche quella è una roba molto
E
bella.
soprattutto poi c'è sempre questo, sempre a proposito di kamikaze, eccetera, c'è proprio di Giappone, il fatto che molti giapponesi non accettavano la natura umana dell'imperatore, perché è stata definita per la prima volta umana nel momento in cui hanno perso la guerra.
Eh
Cioè,
sì.
proprio è stato
Un
pubblicato
trattato, sì.
un trattato sulla natura umana dell'imperatore. Quindi questa ridiscesa, diciamo, la fine per certi versi anche di di una credenza spirituale in Giappone che era legata però espressamente alla figura, diciamo, alla divinizzazione della figura umana. Questo non è avvenuto in Mad Max, o comunque, cioè, così come non è
No,
avvenuto in altre parti del
viene
mondo.
portato a un livello terreno l'imperatore Dio a un certo punto, perché viene dato in pasto ai morti di fame il cadavere di Immortane
Sì.
Giuseppe alla fine, quindi.
Infatti mi ha ricordato Peppe l'Immortale. Infatti ha ricordato per certi versi anche la fine che ha fatto Gheddafi, se ti ricordi. Preda dell'isteria dei suoi rovesciatori che se
Vabbè,
lo fornicarono
diciamo,
anche.
insomma, è una cosa che va molto di moda quando si, insomma,
Per questo ci sono
rovescia
le
il
dittature.
regime. Il signor Duce pure non se l'è vista buona, ecco, mettiamola così.
Oddio, però
E
nessuno se l'è fornicato.
possiamo parlare di una cosa che ci siamo scordati, molto importante, cioè l'unica cosa prima di salutarci, le coreografie, lui che piglia gli atleti del Cirque du Soleil e li mette in cima a queste strutture, a queste sorta di trampoli di fatto, appesi alle varie macchine che appunto scillano a destra e a sinistra, con due cristiani alla base che bilanciano e fanno appunto rendere fluido e costante questo movimento. Ci mette i circensi quindi in cima a questi trampoli, ci mette appunto il chitarrista pazzo, ci mette i figli della guerra che tirano queste lance ai cui vertici ci sono degli esplosivi, cioè le coreografie dei combattimenti sono delle robe senza senso, per cui mi viene quasi da dire che nel modo in cui le coreografie di Fury Road ti raccontano quasi un'espressione erotica della violenza dei personaggi e quindi ti raccontano un rapporto erotico molto violento, che è quello degli uomini sulle donne della storia e che è di fatto quello di questi uomini in lotta tra loro in questo grande inseguimento. Mi viene da dire che è quasi una roba da musical quella roba là, cioè la coreografia diventa un pretesto per raccontare una dinamica.
Il
E
cinema
sto film,
d'azione è molto coreografico.
sì, ma qua è quasi musicale, diventa a tratti, anche per questa
Sì.
musica costante che non scende e non sale mai, salvo in alcuni momenti, che è bellissima con la colonna sonora. E poi è forte perché la musica è costante, perché tutto in tempo reale, nel senso è tutto dannatamente freddo e rapido anche nell'esecuzione, anche dei personaggi più importanti. Non ti fa un rallenti di merda per uccidere il villain. C'è Furiosa che attacca il
No,
braccio meccanico alla faccia e dice "Remember me" e gli stacca la faccia in mezzo secondo. Cioè, il rallenti te lo fa alla fine sulla scena della cisterna, ma giusto perché fu un bordello girarle, quindi
se lo fa
insomma.
sugli incidenti, in
No, molto
realtà.
raro. Al massimo cambia il frame rate. Sugli incidenti, i rallenti non si vedono mai, solo sulla cisterna alla fine.
Sì, no, cioè, ci stanno, però servono ad enfatizzare delle azioni che non sono quelle più, cioè, non creano pathos, cioè, in realtà lo crea inevitabilmente, ma la finalità non è quella, cioè, non si regge tutto su quello. È un film spettacolare, sicuramente. Assolutamente, cioè, di quello campa, cioè, proprio, però la spettacolarità sta nell'estetica delle macchine, sta negli inseguimenti, sta nell'essere il fatto, sta nel non fermarsi mai, ma allo stesso tempo nello, come dire, nel far prendere, cioè, come dire, nel dar vita ad una storia in questo contesto, che
Sì, no,
insomma.
ma vabbè, la spettacolarità è anche data dai personaggi stessi, perché trasudano proprio caratteristiche da personaggi dell'epica, cioè a partire da Max che è tra un supereroe, un giustiziere e un Clint Eastwood degli anni 60, Furiosa che è la forza operaia, lo dico avendo visto Furiosa, che è la manodopera, che è il braccio, che è l'emancipazione, c'è tanta epica lì. Cioè, le donne da salvare che pian piano diventano anche oggetto dell'azione, che è forte come roba, perché alla fine i Mortangio riescono ad acchiapparlo così, perché c'è Zoe Kravitz che si fa rapire apposta per aiutare Furiosa a salire sul carro di Mortangio. Cioè, una roba, o banalmente, c'è cioè quando l'unica volta in cui Mortangio ha sotto tiro Furiosa, Splendid, quella incinta,
Sì,
che si mette a fare da scudo umano, che è fortissima
perché
quella
sa
roba.
che non la sì, sa che
È la sua
non
preferita.
che è la sua prediletta, e soprattutto che è
Tutto il
incinta.
pezzo del parto che è di un grottesco incredibile.
Sì.
Rictus aveva un fratello perfetto
Avevo
per
un
malattia.
fratellino! È grottesco anche perché sembra, cioè, anche perché sai, lo intuisci che quello non è proprio, cioè l'ossigeno gli manca non solo ai polmoni, ma pure al cervello.
Eh sì.
Niente, come si può riassumere Mad Max Fury Road?
Questa. Poi si descrive con sei parole: capolavoro assoluto della storia del cinema. Che stai?
Moderno. Sette, se
No, no,
vuoi.
cinema. Tolgo il moderno. Cinema
Ah, gran cinema.
1895-2024. Cinema totale. incredibile. Cioè,
Absolute.
rivoluzione di genere, miscuglio di generi, blockbuster perfetto, blockbuster che include, blockbuster che cambia, blockbuster Claudia Trump, perfetto,
L'hanno messo
perfezione.
anche Mark Cousins nelle sue nuove puntate su The Story of Film, lo analizza.
Incredibile.
Insomma, tra l'altro, ecco, consigliato a tutti quanti: The Story of Film an Odyssey su Rai Play, un
Consigliato
documentario
anche
fenomenale.
rapidissimamente il 27 maggio, caro diario 17, 19, 15, 21 e 30 al Cinema Vittoria di Aversa, presenta Rosario Gallone, noi siamo a tutti e tre gli spettacoli.
E in questo momento c'è una bella tarra. Saluto finale, lo facciamo per bene perché stava finendo. Dopo aver parlato di Mad Max Fury Road, vi possiamo quindi rimandare alla visione di questo poster, che in realtà non potete vedere perché la puntata è solo audio. Questo poster, però, presenta la rassegna dei classici ritrovati, che ormai è diventata un'abitudine del cinema Vittoria di Aversa. Salutiamo Victor, salutiamo Rosario, salutiamo Diego, salutiamo Nunziante, salutiamo tutti gli avventori, salutiamo Vincenzo Piatto,
No, Vincenzo Piatto
che.
non lo saluto, perché Vincenzo Piatto è un... No, non posso dirlo, ci bannano.
È in Mortan Joe, perfetto.
Esatto,
Allora,
sì. 20... Lunedì 27 maggio al Cinema Vittoria d'Aversa alle 17, alle 19.15, alle 21.30 c'è una pellicola di produzione italiana, ma che dico italiana? Romana, ma che dico romana? Roma Nordana, che dura 100
dico Roma
minuti.
Nordana di Piazza Mazzini.
In ogni film che faccio... Devo girare sempre almeno una scena a Piazza Mazzini. La ricorda l'Italia degli anni 50, no? Vabbè, c'è questo
Ma non
film che
è
ha
Il
una,
Sol dell'Avvenire,
c'è una locandina
ma un
molto
film di 30 anni
bella,
prima.
c'è una locandina molto bella, molto minimal, molto disegnata a mano, di un film che si chiama Caro Diario e che è uno dei capolavori di Nanni Moretti, che è uno di quei film che ti ammazzano dentro dopo che hai memato per un'ora precedente. È un film bellissimo che vi... Obblighiamo a venire a vedere perché dobbiamo dimostrare all'Accademia Davide Donatello che il premio David Giovani alla Cortellesi è una farsa perché ai giovani piace Nanni Moretti e dobbiamo dimostrarlo.
Soprattutto dobbiamo dimostrare a Victor Russo che la gente lo viene a vedere.
Ecco, se venite a riempire tutti e tre gli orari, poi lo obblighiamo con gioia anche di Diego e Rosario a fare anche aprile e
Ho la
vaffanculo.
stanza del figlio.
Come è giusto che sia, Palombella Rossa, ma sì, buttiamoli tutti. E
Soprattutto Palombella.
quindi chi viene a farsi la tripla visione con noi il 27 maggio a tutti e tre gli spettacoli vince un cazzo, un abbraccio.
Ah, oltre a quello c'è anche una rassegna in questo periodo nella città di Napoli. C'è una rassegna gratuita a cui potete prenotare su Eventbrite, dedicata al Belatar, maestro ungherese del cinema.
Sì.
Insomma, è presente, quindi dopo le proiezioni ci sono sempre le chiacchiere con il regista e quindi potete effettivamente chiedergli: signor Tar, ma lei è veramente così nichilista? E lui vi risponderà: yes, con questo suo accento molto est-europeo in inglese.
Sì, no, vi elenco subito gli appuntamenti. Stasera, se sentite a volo la puntata, ci sono l'Outsider alle 18 al Cinema Astra e alle 20.30 stessa sala c'è Perdizione, grandissimo film. Domenica l'Uomo di Londra il 26 alle 21 alla Perla, al Cineteatro La Perla. Il 29 c'è Nido Familiare all'ex asilo Filangieri ai Tribunali, 20.30. Il 30 alle 10 di mattina ci sarà una sua masterclass all'Accademia di Belle Arti alle 10. Venerdì 31 alle 20.30 Rapporti prefabbricati in Sala Soli, quartieri spagnoli. Gran finale, la festa della Repubblica, il 2 giugno alle 21 c'è uno dei grandi capolavori della storia del cinema contemporaneo che è Il Cavallo di Torino. Quindi avrete una grande occasione per vedere dei grandi film di un grande regista che è anche un grande, cioè non è solo un meme dire ah, i film di 7 ore e mezza, no, è grande cinema quello di Belatar. Potrete misurarvi col suo cinema e misurarvi anche con lui perché è sempre presente, come tutti gli autori che si rispettano. Si fa tutte le proiezioni. Q&A, presentazione e Q&A a fine proiezione, quindi saranno settimane molto intense per tutti i cinefili di Partenope, ma anche se siete di Roma. Però se siete di Roma, tipo, venite da Roma apposta a vedere le pellicole di Belatar, perché è una grande
Tanto non so
occasione.
pava.
Va bene, ragazzi, che dire, questa fu la puntata sul Folle Massimo di George Miller, recuperate tutta la saga. Se volete vedere Furiosa, non fate i bimbi minchia Marvel Movie Boys che dicono: ma non so la lore, poi non capisco le post-credit. Andate a fanculo, questo è grande cinema. Quindi
Non ci sono le post-credit, credo.
basta che vi vedete Fury Road e state a posto. Se non ve lo vedete, vi piace lo stesso Furiosa perché è grande cinema e perché è un prequel. Quindi cagate il cazzo. Andate a vedere questo bellissimo film che incasserà poco, soprattutto in Italia. E quindi andatelo a vedere e supportate George Miller per il suo forse ultimo film.
Aspettiamo che faccia The Wasteland anche.
Speriamo. Niente, noi vi salutiamo e vi invitiamo a vedere sempre il grande cinema sul grande schermo. Che sei?
Aspetta un attimo, mi chiamano. Pronto? Carissimi. Sì, era stato ottimo. Sì, il dito non si mangiava. Ah, accidenti. Aspetta un attimo, però. Voglio un attimo. Parla, sta qua.
Pronto? No, il dito. Ragazzi, il dito mi sembrava palese che fosse appunto un sex toy. Era anche sproporzionatamente grande, cioè non sarebbe mai andato su una mano vera. Te li ripasso, non so, mi sembrano confusi.
Cosa? Aldo Moro è vivo?
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.